da quando mi rallegro ogni volta che sono qui in mezzo a voi. Per me è un piacere. Oggi abbiamo fatto anche scambio di merce. Il caro Giuliano è da noi a Mannheim e io sono qui con voi. Quello che conta è che il Signore è con noi. D'accordo? Ditemi un po', niente avevate da fare oggi a casa voi? C'è la lavatrice, c'è il frigorifero pieno, poi c'è il divano, va bello, metto là sopra, c'è la televisione.
La domenica c'è il Signore Sommo.
Aspetta, non è finito ancora. Forse era buono andare a fare qualche passeggiata. Per questo mi domando, perché siete venuti qua? Il tema nostro di oggi è proprio valorizzare o dire quale valore ha il nostro radunamento, cioè perché veniamo qui a radunarci. C'è un bellissimo salmo, il Salmo 133. Sono solo tre versi, però se lo analizziamo parola per parola c'è una grandissima importanza. Ed è proprio questo salmo che oggi ci vuole a noi incoraggiare a capire l'importanza perché siamo qua. Non è che veniamo qua perché a casa non avevamo niente da fare. Veniamo qua perché c'è uno scopo ben preciso. Tante volte succede che noi le cose le facciamo per abitudine. Tanto lo fanno gli altri, lo faccio pure io. Ma qui non si tratta di un'abitudine. Non è perché ogni domenica o diciamo mezzo alla settimana, quando sia, arrivato l'orario, dobbiamo andare. E certe volte mi ricordo quando i miei figli erano piccolini, dovevi tirarle per gli orecchi. E mi facevano arrivare anche spesso di ritardo, perché loro non vedevano l'importanza. Dice: a casa stiamo bene. Perché devo andare a questa riunione? Ed è proprio questo il punto, di capire il perché dobbiamo noi venire qui. Leggete insieme con me il Salmo 133. E questo Salmo comincia così. Ecco, quanto è buono e quanto è piacevole. Una cosa bella, una cosa buona, una cosa che piace, si cerca, d'accordo? Specialmente alla torta, quella piace e allora non si lascia. Ma qui non si tratta di un pezzo di torta, qui si tratta di un stare insieme, perché l'altro verso dice, cioè l'altra frase, ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. Per fratelli si intende anche dire le sorelle, d'accordo? Nell'italiano manca questa parola geschwista in tedesco, però quando si dice fratello si intende dire anche le sorelle o la comunità. Allora qui dice è piacevole che questi fratelli vivano insieme. È come olio profumato che è sparso sul capo e scende sulla barba d'Aronne, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti, è come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là, infatti, il Signore ha ordinato che sia la benedizione e la vita in eterno. Io credo che noi tutti siamo in grado di sapere discernere quello che è buono e quello che piace e quello che non piace. Se una cosa non piace, la lasciamo. Se una cosa è buona, la prendiamo. Ma, e qui dice quanto è buono e quanto è piacevole. Il discorso che qui ci viene fatto che deve essere ed è una cosa buona, una cosa piacevole, ma qual è questa cosa piacevole? Che i fratelli dimorino insieme, cioè che si radunano insieme, che vivono insieme. E alla fine dice: e infatti il Signore ha ordinato che lì sia la benedizione. Allora c'è uno scopo perché questi fratelli devono stare insieme, perché l'ha ordinato il Signore, lui vuole, e ci stanno le benedizioni. Se dobbiamo scegliere fra il cattivo e il buono, io credo che tutti siamo dal parere che scegliamo sempre quello che è buono. Perché dice: il Signore ha ordinato che lì sia la benedizione. Come capiamo noi la parola benedizione? Poco fa dicevo un fratello a San Benedica. Era il saluto che noi da bambini dicevamo ai nostri nonni. E cercavamo la benedizione dai nonni. Quando noi diciamo benedica, vuol dire fare del bene. E c'è una differenza, questo faccio una piccola parentesi, fra quando noi benediciamo Dio e quando Dio benedice noi. Quando noi benediciamo Dio vuol dire noi parliamo bene di Dio, dire bene. Invece quando si parla di benedizione di Dio è che Dio vuol farci a noi del bene. E se oggi siamo qua è perché il Signore vuol farci del bene. Se Dio vuol farci del bene, piace o non piace questo? Credo che a tutti piace ricevere delle cose belle e buone. E una cosa buona si gusta, cioè si ci trova piacere. Qui vengono chiamati fratelli, ci troviamo nell'Antico Testamento, ma nel Nuovo Testamento, in 1 Giovanni, capitolo 3, versetto 2, ci viene detto così: carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Ora siamo figli di Dio. Questa frase ci fa capire: se Dio vuole che noi ci incontriamo è perché c'è un rapporto fra noi e Dio. E non è un rapporto, diciamo, così confidenziario, tanto per dire. Dio vede in noi dei figli. E se vi ricordate l'ultimo tema che abbiamo trattato l'altra volta, sappiamo che Dio questo diritto di chiamarci a noi figli se l'è comprato, ci ha riscattati, ha pagato un gran prezzo. Allora Dio ha diritto di chiamarci figli suoi. E quando questi figli di Dio, che siamo noi, si incontrano e stanno alla presenza del Padre, godono le benedizioni che vengono dall'alto. E questo è qualcosa che il figlio deve sentire. In questo momento dobbiamo sentire che Dio Padre è qui con noi e ci sta benedicendo. Ci sta parlando del bene. Ci vuol fare del bene. Ma per ricevere del bene cosa bisogna fare da parte nostra? Bisogna ubbidire. Io mi ricordo quando ero bambino, mia madre voleva farmi qualche cosa e la cosa che sapevo dire io sempre era: no, non la voglio, non ci vado, non mi piace. Credete, ma spesso facciamo anche noi così ai confronti di Dio. Perché? Quanto Dio vuol fare del bene certe volte noi non lo capiamo. Io non capivo allora che faceva del bene se mia madre mi lavava la faccia da bambino. D'accordo? E per lavare la faccia doveva togliere qualche cosa che nella faccia mia non andava bene. E così è quando Dio vuol fare le benedizioni. Le benedizioni di Dio non sono solo che vogliamo essere accarezzati o sentire solo quello che ci piace. La benedizione di Dio è nel portarci al bene. E per portarci al bene, a volte Dio deve correggere. Ed ecco perché ci parla. E noi come figli di Dio dovremmo imparare ad ascoltare i suoi consigli. Questo è l'importanza perché il credente, un figlio di Dio, deve essere presente a questo incontro. Io non sono venuto qui perché c'era Giuliano, perché c'è, dov'è l'altro che mi piace la faccia, quando lo vedo mi rallegro, oppure perché c'è quel ragazzo che, sai com'è, un ragazzina, una volta questo, ormai ce l'ho a casa la moglie. E allora si andava alla riunione perché, no mia cara, non è perché veniamo per simpatia, veniamo perché lo vuole il Signore. E a questi incontri di cui noi abbiamo l'invito, chi lo fa? Non lo fa il fratello anziano o la sorella che si prende cura di certuni, lo fa il Signore. Abbiamo letto nel verso dell'inizio che lo vuole il Signore perché è là. Allora Dio chiama a noi a venire qui. In ogni incontro di cui noi abbiamo, in ogni radunamento, sei come questo, Lui per mezzo della parola, questa qua, per mezzo della sua parola che ci viene predicata, Lui ci rivela che cosa? Il suo piano. Ci rivela la sua volontà. Ci rivela poi le verità. Cose che noi non conosciamo, cose che noi certe volte non capiamo, in questi incontri Lui ce le rivela. Ma la cosa bella è che insieme possiamo capire qual è la volontà di Dio. E a che cosa serve questo? Perché Dio vuole che noi capiamo la sua volontà? Questo serve per la nostra crescita spirituale. Perché il Signore non vuole che noi rimaniamo bambini, ma noi dobbiamo crescere. Dove vogliamo arrivare quando cresciamo? Perché noi abbiamo un esempio, e questo esempio si chiama Gesù Cristo, e dobbiamo arrivare alla sua statura. Però se non capiamo il piano di Dio, se non capiamo i consigli di Dio, o diciamo meglio, se non li ascoltiamo, cosa rimaniamo? Bambini, piccolini. E io allora quando dicevo sempre a mia mamma no, come mi vedeva mia mamma? Disubbidiente. Qui non si tratta di ascoltare la mamma, qui si tratta che noi ci troviamo all'incontro con il Signore. Ecco perché dice quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorino insieme, perché è lì. Allora, noi siamo qui perché il Signore ci vuole dare. Non è che il Signore vuole prendere, perché appartiene tutto a Lui. Il Signore vuole dare. E quando noi riceviamo, cresciamo. Più che mangiamo, più che ci alimentiamo, più cresciamo, anche in salute. E più che ascoltiamo la parola di Dio, più che crediamo ai consigli di Dio, cresciamo anche spiritualmente. Certe credenti da tanti anni che conoscono il Signore e ci fanno certe domande. Perché? Perché sono rimasti, scusate l'espressione, infantili, bambini. Perché? Perché vengono alle riunioni, si assettano, riscaldano la sedia, si alzano e se ne vanno. Se ci domandi che cosa hai ascoltato oggi, boh! Succede spesso, sapete? Se noi siamo assenti a questi incontri, a questo appuntamento che il Signore ci chiama ad avere, perdiamo la possibilità di scoprire e conoscere la sua volontà e la sua verità. E abbiamo un bellissimo esempio nella parola di Dio. Chi si ricorda di Tommaso? Tommaso era uno dei 12 apostoli. Il Signore era andato sulla croce, il terzo giorno era risuscitato, però poi dice è apparso ai 12. Leggete con me Giovanni capitolo 20, versetto 19. La sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, cioè di domenica, mentre le porte del luogo dove si trovavano i discepoli erano chiusi per timore dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. E detto questo mostrò loro le mani e il costato. I discepoli dunque, dopo veduto il Signore, si rallegrarono, ma Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, e chi li riterrete saranno ritenuti. Ora, Tommaso, detto Dimito, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo le sue mani, il segno dei chiodi, se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e se non metto la mia mano nel suo costato, io non credo. Questo fratello qua non era presente. Il Signore però gliel'aveva avvisate: state e mi vedrete e io sarò con voi. Allora sapevano che il Signore doveva andare da loro, ma questi qua, o questo qua forse aveva altri impegni, non sappiamo. Ma che cosa si è perso in quel giorno quando il Signore è apparso ai discepoli? Il Signore ha detto una bella parola: pace a voi. E poi gli ha dato qualche cosa di speciale: lo Spirito Santo, quello Spirito che li univa, quella pace che loro potevano godere nel Signore. Allora, vediamo che questo Tommaso si è perso qualche cosa di molto importante. E tutti quelli che oggi non sono qui, non perché sto parlando io, stanno perdendo qualche cosa. Come anche domenica scorsa o l'altra domenica, per chi non viene, perdono qualcosa. Ma la curiosità che trovo io in questo Tommaso, è giusto, è la sua incredulità. No, non è vero che il Signore è risuscitato, come l'aveva detto, glielo aveva predicato. Ma il fatto che lui non ha visto lo porta all'incredulità. E questo è qualcosa che si manifesta quando noi veniamo a mancare a questi incontri che facciamo qui. Perché il Signore parla a maestra, ma tu che non sei presente ti perdi qualcosa. E quando poi si tratta di discutere, di parlare di certe cose, non sappiamo che cosa rispondere. Ma siccome abbiamo un Dio buono, un Dio amoroso, e Gesù voleva anche bene Tommaso, non se l'è dimenticata Tommaso, 8 giorni dopo è andato di nuovo. Nel versetto 20, e cioè capitolo 20, verso 26 e 28, dice: 8 giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Bello, ora era presente. Gesù venne a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Ah, questa pace se l'è goduta in quel momento. Perché? Perché era presente. Poi disse a Tommaso, e state attenti, Gesù quando Tommaso è arrivato la prima volta non era presente, però lui ha visto. Quando noi parliamo, quando noi diciamo, quando noi non siamo presenti, il Signore ci vede. Nessuno aveva detto al Signore Gesù: guarda che Tommaso vuole mettere il dito nelle tue mani e nel tuo costato per credere. Gesù sapeva che lui aveva detto quella cosa. Cioè Gesù conosce e vede la nostra incapacità, la nostra incredulità. E proprio ci dice: metti il dito là affinché tu possa credere. Porgi qua il dito, guarda le mie mani, porgi la mano e mettila nel mio costato e non essere incredulo, ma credente. Se questa volta Tommaso non era, come rimaneva? Un incredulo. E quando noi ci assentiamo dalle nostre riunioni con facilità, cosa rimaniamo? Increduli, miei cari, perché non abbiamo scoperto o non abbiamo capito le cose nuove che il Signore ci vuole dire. Allora, qui lui ha gustato la pace e la presenza di Gesù. Ecco perché per poter vivere una vita spirituale e anche quella materiale, per noi credenti è importante prendere parte alle riunioni. Questo fatto l'hanno capito subito dopo gli apostoli, cioè i dodici, dopo che il Signore se n'era andato. E Atti 6:21 dice: i dodici, convocata la moltitudine dei discepoli, dissero loro: non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire le messe. Già qui vediamo che gli apostoli convocavano, cioè invitavano tutti a prendere parte a questi incontri. Poi l'apostolo Paolo, dopo che ritorna da un suo viaggio, dice, Atti 14:27, giunti là e riunita la Chiesa. Lui aveva fatto una grande missione, era andato per uno dei suoi viaggi, ritorna e aveva tante cose da dire. E se lui voleva radunare la Chiesa, perché voleva far capire loro le cose grandi che Dio aveva fatto fra i gentili. Ora, per chi non era lì presente, non ha visto l'opera e la potenza che Dio aveva fatto. Perché? Perché erano assenti. Però qui vediamo che dice: riunita la Chiesa. Noi siamo la Chiesa. Noi ci raduniamo perché il Signore ci vuol far capire le cose grandi che Lui fa, ha fatto e farà. Poi ancora troviamo nella Chiesa primitiva, subito dopo la Pentecoste, Atti 2:41, dove dice: quelli che accettarono la sua parola furono battezzati, in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Capite la parola centrale di questo verso? Furono aggiunte. Quando noi abbiamo confessato Gesù Cristo come nostro personale Salvatore, cosa è successo? Ognuno se n'è andato a casa sua? No, qui dice no, non se ne sono andate, ma sono stati aggiunti. Hanno cominciato a prendere parte della Chiesa, e la Chiesa noi sappiamo a chi appartiene, appartiene al Signore. Lui è il capo. E il verso, ancora c'è un altro verso dove dice: ed erano perseveranti nell'ascoltare. Certe volte mi rendo conto che dopo 10 minuti che abbiamo ascoltato un messaggio ci stanchiamo, ci annoiamo. Invece qui dice che questi qua erano affamati, perseveranti, cioè volevano sempre di più nell'ascoltare. Volevano sentire, volevano scoprire l'insegnamento degli apostoli. Allora non c'era ancora la Bibbia come l'abbiamo noi. Per ora, grazie a Dio, noi abbiamo questo santo libro che ci aiuta a scoprire tutta la volontà di Dio. Tante volte noi diciamo: Signore, parlaci. Qua ti sto parlando. Ti sto parlando. Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, quello che stiamo vivendo noi. Questa qua è comunione, vivere insieme questi momenti, vivere insieme che Dio ci sta parlando, vivere insieme i suoi consigli, che non sono solo per me, ma sono per noi tutti. E questa si chiama comunione, miei cari. Ed erano di pari consentimento. Come possiamo essere noi di pari consentimento? Possiamo solo essere quando noi tutti siamo convinti della stessa cosa. Cioè, convinti di quello che Dio ci sta dicendo. Ma se tu e io non siamo qui presenti, non c'è comunione. Non c'è un rapporto uguale. C'è chi va troppo avanti e c'è chi va troppo dietro. Quando tu mancavi alla scuola, arrivavi dopo una settimana alla scuola, gli alunni, quelli là che erano presenti, sapevano di più di te. E che cosa succedeva? Che poi si doveva ripigliare. Però al momento degli esami gli altri tiravano bene e chi mancava, al posto di un 8 o un 10, c'era un 6. Perché? Perché ci mancava la conoscenza. E lo stesso, miei cari, è così alla scuola del Signore. Tutti quelli che credevano stavano insieme, avevano ogni cosa in comune, vendevano la proprietà e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio. Capite questa parola concordi? Erano di un certo sentimento, erano tutti d'accordo, stavano in pace. Ecco perché il Signore, quando è arrivato dagli Apostoli, ha detto pace a voi. E i fratelli devono vivere in pace. E questa pace si vive solo quando noi conosciamo la pace del Signore. Erano concordi, cioè tutti avevano lo stesso scopo. Allora abbiamo visto che erano perseveranti nell'ascoltare, nel seguire l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna. In questi credenti si vede il desiderio di sapere, di conoscere, per sapere come stanno le cose. Qual è il tuo desiderio quando vieni qui? A me mi piace solo ascoltare la musica. Allora venga alla riunione perché mi piace ascoltare la musica. Non mi pare. Dicevo poco fa, a me mi piace perché c'è quello e l'altro ancora. No, mie care, io sono qui perché mi aspetto che il Signore mi parla. Quello che vediamo qui in Atti è che si vede che è una chiesa fiorente, una chiesa modella. Come mai? Ai tempi di Gesù noi sappiamo che la situazione non era tanto bella in Israele. Israele, o diciamo la Giudea, era sotto schiavitù del popolo romano. E noi sappiamo che c'era quella setta pure di scribi e farisei. E quando poi hanno cominciato a presentare questa nuova via, a presentare l'Evangelo, i credenti venivano maltrattati. E se vi ricordate, l'apostolo Paolo, prima si chiamava Saulo, poi è diventato Paolo, andava in giro perché era convinto, dato che lui era un fariseo, che questa nuova via non era giusta, fino al giorno che poi il Signore lo ha fermato. Allora immaginatevi che questi qua, che dicevano di credere in Gesù Cristo, venivano perseguitati. E più che venivano perseguitati, questa chiesa più cresceva. Come mai? E oggi che noi viviamo nella libertà, oggi che noi abbiamo la possibilità di incontrarci come vogliamo, quando vogliamo, oggi che noi abbiamo la parola di Dio tutta completa, le nostre chiese come sono? Stanno morendo, mio caro, scusate l'espressione. Quando tanti vecchi se ne andranno le chiese, perché? Perché non si vede più l'interesse, non si vede più l'importanza. Ah, io c'ho l'internet, mi ascolto la predica a casa mia, non c'è bisogno che vada alla riunione. Non è lo stesso, miei cari. Non è lo stesso. È come mangiare pane asciutto. Invece quando siamo qui, si gusta prima di tutto la presenza di Dio e si gusta la comunione. È diverso, miei cari, per me predicare davanti a un, diciamo, un Bildschirm, in tedesco si chiama, uno schermo. Ma è bello quando io sto qui e vi guardo negli occhi. Perché guardandovi negli occhi, perché i nostri occhi sono lo specchio dell'anima. Allora c'è tutto un altro modo di parlare. E quando voi vedete quello che predica, non perché sono bello, ma è diverso di quando solo si ascolta qualche cosa così nel freddo. Qui c'è calore, miei cari, qui c'è armonia, qui c'è tutto. Invece a casa tua sei tu solo. Arriva quello, popom, ti distoglie e parte. La tua mente dice, ah, ho sete, ti alzi e vai là. È tutto diverso. Invece qui, cosa succede quando noi siamo qui? Qui noi siamo appartati. Siamo usciti fuori da tutti i nostri problemi che abbiamo lasciato a casa. Io ne ho lasciate alcune. Ho detto, me ne vado perché c'è un incontro con il Signore. E sono venuto qua. E credetemi, dal momento che sono entrato qui, ho gustato la presenza del Signore. Ho gustato la vostra comunione. Perché? Perché vi vedo nella faccia. E se vedo qualche faccia un po' triste, mi rendo conto che questo qua ha dei problemi, o ci stanno delle cose. E poi, sapete, il bello è che una parola che diciamo l'uno e l'altro, questo incoraggia, dà conforto, dà forza. A volte non è bisogno che parliamo tante cose, già una stretta di mano, un abbraccio, un dirsi, fratello, io ti voglio bene. Perché viene da parte da Dio. E questo è quello che ci aiuta a crescere insieme. E questo è quello che vuole il Signore quando noi ci raduniamo. Un abbraccio fraterno vale di più di 100 parole, miei cari. Però deve venire da parte del Signore. Se io abbraccio mia sorella o mio fratello, è perché il Signore mi ha dimostrato il suo amore. Me l'ha fatto capire. Ed ecco che diventa una cosa pratica, miei cari. Ecco perché dice il verso di prima, quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorino insieme. Sapete, quando il Aronne gli fu messo l'olio per farlo diventare sacerdote, il sommo sacerdote, quest'olio era un olio profumatissimo, scendeva nella sua testa, poi arrivava nella barba, ma il bello è che questo profumo non lo sentiva solo lui, lo sentivano tutti gli altri. E noi, miei cari, siamo chiamati a emanare insieme questo profumo che il Signore ci ha messo. Ecco perché questi credenti erano sempre presenti, cercavano la comunione fraterna. E dicevo poco fa, noi che abbiamo tutta questa libertà, non ne facciamo valore. Perché? Perché siamo impegnati di tante altre cose. Chi pensa alla carriera, chi pensa alla macchina, chi pensa agli spaghetti che ha lasciato a casa, chi pensa che poi deve fare questo e quell'altro ancora. Lo scopo del Signore Gesù sapete qual è? Costruire la sua chiesa. Il Signore vuole che io e tu cresciamo e non cresciamo uno piccolo e uno alto, dobbiamo crescere insieme, uguale. E il bello del Signore Gesù, sapete qual è pure? Vuole che cresciamo sani, non malati. Un figlio di Dio malato, sapete a che cosa serve? A niente. Ma un figlio di Dio sano, sano diciamo nello spirito, sano nel Signore, sano nella conoscenza della parola di Dio, sano nel seguire la volontà di Dio, questo è un figlio di Dio che vale. Per quale motivo lo fa il Signore? Perché Lui si vuole servire di te. Proprio di te affinché tu sia anche una benedizione per i tuoi fratelli. Ma se il Signore non si può servire di te, ai tuoi fratelli ci manca la benedizione che il Signore voleva dare per mezzo di te. Mi capite quello che sto dicendo? Il Signore si vuole servire di ognuno di noi. E qui non è importante il predicatore, miei cari. Qui è importante ognuno di noi. Perché per mezzo della tua presenza il Signore vuol farci del bene gli uni e gli altri. E questo dobbiamo capirlo. Tu sei importante qui dentro. Ah no, c'è il fratello, quella sorella, fanno tutto loro, io non faccio niente. Certo, se ti vieni a sedere solo per riscaldare la sedia, tu sei qui anche per dare, non solo per ricevere. Perché il Signore ti sta dando e ti dà ogni giorno. Ed ecco che questo noi, quando siamo insieme, dobbiamo farlo sentire agli altri. Ecco perché non veniamo qui dentro con una faccia, ma veniamo con una faccia raggiante. Sì, ci stanno gli acciacchi, ci stanno i dolori, ci stanno i problemi, ci sta questo e quell'altro. Però quando siamo alla presenza di Dio, spogliamoci da tutte queste cose. Siete d'accordo con me? Beh. Signore si vuole servire di te. Lui vuole che ci raduniamo per un compito ben preciso. Lui ci vuole preparare. Ma come ci può il Signore preparare quando noi manchiamo e non siamo presenti a questi incontri? Dicevo che non c'è una crescita uguale. Per questo ognuno di noi deve sentire la responsabilità. Ognuno di noi deve sentire il desiderio di essere presente a questi incontri. Vi ricordate quello che dice Ebrei 10:25? Statevene a casa e fatevi fatti vostri. Dice così? No. Frate, non c'è ancora, dov'è? Ebrei 10:25, guardate cosa dice. Non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare. Allora, che cosa è più importante, il divano a casa mia o a casa vostra o venire qui? Il Signore ci sta dicendo, non abbandonando la nostra comune, e questa è la nostra comune adunanza. Io oggi sono ospite, d'accordo, la mia comune adunanza è a Mannheim. Però abbiamo detto che qui è il posto dove voi siete residenti. Il Signore non vi ha portato qui per caso. Dice, non abbandonate la vostra comune adunanza, come tanti sono solito a fare con facilità. Ah, oggi non mi sento, oggi così, oggi colà, e ci rimaniamo a casa. Facile questo, molto semplice. No, miei cari, il Signore dice, non abbandonate la vostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, quello che dicevo poco fa. Noi siamo qui perché insieme vogliamo incoraggiarci a vicenda. Per quale motivo dobbiamo fare questo? Tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Quale giorno? Crediamo noi tutti che il Signore Gesù deve venire a prenderci? Amen. Crediamo noi tutti che il Signore Gesù deve venire a prendere la sua Chiesa? E quando Lui verrà, come siamo noi preparati? Ah, Signore, aspetta, ancora devo fare questo, quell'altro, l'altro ancora, non venire subito! Così ragioniamo noi credenti tante volte. Ma i credenti di allora aspettavano tutti i giorni, per questo vendevano tutto quello che avevano, se ne sbarazzavano perché dice il Signore deve venire. Maranatà! Avvicinarsi il giorno, da allora fino ad oggi sono passati oltre 2000 anni. Però la promessa di Dio è sì, amen. Se Lui ha detto che deve venire, noi come Chiesa, qual è il nostro compito? Aspettare che Lui ci viene a prendere. E quando Lui verrà a prenderci, come troverà questa Chiesa? Come troverà questo gruppo qua? Ognuno che si fa i fatti suoi o di pare consentimento, dice: Signore, vieni perché ti aspettiamo. Non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare. La bella cosa, miei cari, è che noi insieme dobbiamo incitarci a vicenda a prendere parte. Se tu vedi che tuo fratello o tua sorella oggi non è qui, cosa fai tu oggi? Abbiamo il telefono, abbiamo le macchine, andiamo a trovare. Frate, che è successo? Cosa c'è? Forse tuo fratello non sta bene spiritualmente. Forse tuo fratello si ci è presentato una malattia, ci è presentato un problema. E i problemi dei miei fratelli sono anche i miei problemi. Perché dice: quando un membro soffre, soffriamo tutti. Invece noi certe volte ci facciamo i fatti nostri. Tanto che mi interessa l'altro. Così non fa il Signore. Il Signore è andato di nuovo là perché c'era Tommaso che non credeva e ci è andato di nuovo. E così è quello, noi dobbiamo incitarci. Praticamente dobbiamo fare a gara ad essere presenti. Perché quando uno manca, il corpo non è sano. Manca il braccio, manca il piede. E allora quando poi la Chiesa cammina zoppica, perché? Perché ci manca una parte della Chiesa. Ecco perché, miei cari, dobbiamo proprio incoraggiarci a venire a questi incontri. Nel Vecchio Testamento, quando il Signore istituì la Pasqua, era solo per due motivi che loro non dovevano essere presenti, però dovevano poi farlo un mese dopo. Era quando avevano un morto in casa oppure si trovavano in un viaggio. Certo, per noi ci stanno tanti motivi, motivi scusabili, perché non possiamo a volte essere presenti. Per esempio, la mamma che c'ha un figlio malato, che cosa fa? Rimane a casa, perché il bambino è ammalato. Questo è un motivo scusabile. Però noi, che siamo qui presenti perché abbiamo visto quella mamma che non è là, sorella, come stai? Cosa fai? Posso fare qualcosa per te? Questa è comunione. Farla sentire, oltre a tutto il problema che lei c'ha a casa, farla sentire parte nostra, insieme. Ecco perché Chiesa non è solo qui dentro, miei cari. Chiesa è anche fuori. Come dicevo, motivi di malattie. Si sa che ci stanno anche dei fratelli e delle sorelle che fanno i turni, specialmente chi lavora negli ospedali, e bisogna anche rispettare questo. La BSF, la Mannheim, a Ludwigshafen, là si fanno i turni giorno e notte, e c'erano fratelli che lavoravano lì e allora mancavano. Però loro sentivano questa mancanza. Ecco perché il credente deve fare del tutto per essere presente qui. Non ci stanno motivi validi per dire: io oggi non vado alla riunione, io oggi non vado all'incontro. Non ci stanno motivi validi, miei cari. Sapete perché? Perché il Signore che oggi ti ha invitato, io voglio che tu devi essere presente. Il Signore vuole che noi siamo presenti a questo appuntamento, e questo appuntamento l'abbiamo con Lui e non con i fratelli, con Lui, d'accordo? È il Signore che ci invita, è il Signore che vuole che tu oggi eri qui. Poi c'è anche un altro motivo, e qui tocco un po' noi siciliani, la puntualità. I tedeschi o i svizzeri sono come l'orologio che funziona, paf, spaccano l'orario, perfetto. Noi diciamo un po', non la prendete male se ve lo dico, la prendiamo un po' all'acqua delle rose, quando arrivo arrivo, quando ci arrivo arrivo, poi se 10 minuti più, 10 minuti meno. Non è così, mio caro, perché tu non stai facendo aspettare il tuo fratello o la tua sorella, tu stai facendo aspettare il Signore. Ecco perché la puntualità è qualcosa di molto importante. A volte sapete che succede? La Chiesa è tutta riunita, si sta cantando, si sta adorando, ad un tratto si vede aprire la porta, entrano, fanno di qua, di là. Ditemi un po', tutti gli altri che sono lì presenti, che cosa fanno? Guardano dietro. In questo momento che cosa sta succedendo? Non stanno più ascoltando. Sono stati distratti. Per colpa di chi? Non dico più niente, no? Ecco perché, magari, la puntualità è per il bene della comunione. Certo, succedono sempre degli imprevisti. L'altra volta io mi trovavo sull'autostrada, telefono a Giuliano, Giuliano, vede che arrivo 20 minuti di ritardo perché qui è tutto chiuso. Questo si accetta. Però abbiamo avvisato, abbiamo detto, e voi mi aspettavate. Ma invece se qui tutto in piena, si apre la porta, tutti vengono distolti, e quel povero predicatore deve di nuovo cominciare da capo perché ha perso il filo. E non è bello questo. Prima Corinzi 14, 40 dice: ma ogni cosa sia fatta con dignità e con ordine. Tutto quello che noi facciamo deve essere fatto con dignità. Degni, perché? Perché c'è il Signore. E noi il culto che stiamo svolgendo oggi lo stiamo svolgendo perché c'è Lui in mezzo a noi. Guardate, il Signore oggi non è un ospite. Il Signore è il padrone. Lui è il padre e vuole che i suoi figli sono attorno a Lui. E noi stiamo stando attorno al Signore. Non lo vediamo, ma è con noi, miei cari. È qui. E ogni cosa che noi facciamo lo dobbiamo fare perché Dio ne è degno. E con ordine. Tutto deve funzionare perché Dio è un Dio che se lo merita. È un figlio o una figlia disordinata. Un padre o una madre non sono tanto contenti. E credetemi, anche il Signore si rende conto quando noi siamo disordinati. Certe volte sapete che cosa succede? A me mi succede anche spesso. Che leggo qualcosa, ad un tratto la mia mente vaga a un altro punto. Perché in quel momento non sono concentrato. Sono disordinato. Ecco perché quando io arrivo qui dentro devo lasciare tutto quello che mi può impedire di ascoltare il Signore. Perché? Deve andare tutto in ordine. Io sono qui solo per Lui. L'ordine, miei cari, è rispetto. È rispetto verso il Signore. È rispetto verso la Sua parola. E poi c'è anche un rispetto reciproco. Rispetto per i miei fratelli e per le mie sorelle. Tutto quello che noi facciamo è un rispetto l'uno per l'altro. Noi troviamo tanti versi dove dice amatevi gli uni gli altri, portate i pesi gli uni degli altri, ma non dice fate i pesi gli uni gli altri o aggravate gli altri, ma dice portateli. E poi non vuol dire che io devo portare solo i tuoi pesi, ma anche tu devi portare i miei, insieme. La carrozza non la tira solo un cavallo, ma la tirano tutti i cavalli. E noi questa chiesa non la dobbiamo fare tirare solo a uno, due, tre, perché arriveranno al punto che si esauriscono, ma insieme. E vedrete che con questa forza noi vedremo dei miracoli, miei cari, perché le benedizioni del Signore sono per noi. Ci credi? Ci credi tu? Io ci credo. Non siamo come Tommaso, miei cari. Veniamo qui, facciamo la nostra parte. Diamo al Signore quello che Lui ne è degno. Viviamo questa comunione fraterna. Diamo gloria al Signore. E guardate, quando poi il Signore ci vede, ci benedice. Siete convinti che oggi il Signore ci ha benedetti? Allora, il Signore oggi ha raggiunto il suo scopo. E se non ci ha benedetti o qualcuno non è stato benedetto, sapete perché? Perché eri presente di corpo ma non di spirito. Ecco, miei cari, c'è un verso dove dice, e questo è l'ultimo, poi mi vado a sedere, poiché dove due o tre, Matteo 18, 20, sono radunati nel mio nome, lì sono in mezzo a loro. Dov'è il Signore per ora? È qui. Lui è dentro di noi, è in mezzo a noi, è con noi. E se Lui è con noi, chi sarà contro di noi? Chi accuserà gli eletti di Dio? Chi oserà dire qualche cosa contro di noi? Perché Dio è con noi. Però dice, dopo due o tre sono radunati. Noi siamo di più di due o tre. Siamo più forti, siamo molti. E il Signore è con noi. E quando questa sera andate a casa più tardi, ricordatevi che il Signore oggi ci ha voluto benedire. E queste benedizioni non sono solo per noi, ma noi dobbiamo tramandarle agli altri. E se vediamo che qualcuno ha mancato oggi, invitiamolo la prossima domenica o la prossima volta che la Chiesa si incontra a venire. Incoraggiamoci a vicenda. E dite chiaro, vieni perché il Signore ti sta chiamando. Vieni perché il Signore è in mezzo a noi. Che il Signore vi benedica.